e signori, Enrico Gisnetto.
Buon pomeriggio, grazie. Se vi volete accomodare, possiamo cominciare per l'appuntamento successivo. Vi ringrazio. L'appuntamento che, come sapete, è dedicato all'11 settembre, 11 settembre 10 anni dopo. Vi prego di sedervi e di fare un po' di silenzio, sennò siamo in diretta televisiva e non possiamo gestire così. Grazie, per favore. Allora, cosa rimane di quel giorno, dimostrando la vulnerabilità degli Stati Uniti che ha cambiato il mondo? L'attacco alle Twin Towers ha spinto l'Occidente a intervenire per stanare le centrali del terrorismo mondiale con gli interventi in Iraq e in Afghanistan. Ora che Osama Bin Laden è stato ucciso, si può dire che la lotta al terrorismo islamico sia stata vinta? Possiamo sentirci sicuri? E ancora, è giusto ipotizzare il ritiro delle truppe NATO dall'Afghanistan? A questa e altre domande rispondono esperti e intellettuali. Chiamo intanto chi condurrà questo incontro, che è la giornalista di Sky TG24, autrice di un libro pubblicato dal Centro Pubblicistica Esercito che si chiama Cari Italia, dalle missioni all'estero i nostri soldati raccontano, Letizia Leviti.
Buonasera.
Posizione centrale, buonasera. Grazie, ben arrivata. E poi chiamo la giornalista, scrittrice, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, Fiamma Nierenstein. Questa postazione. E poi chiamo il nostro amico corrispondente della RAI da Londra, che ogni anno viene sempre da noi, sarà presente anche stasera al dibattito delle 21:30, Antonio Caprarica.
Faccio il giro di
qua. Ben arrivato.
Scusa,
e poi
Fiamma,
ancora torna, dopo aver già stato nei giorni scorsi per un altro dibattito, l'esperto di strategie militari e di geopolitica, coautore con Paolo Savona di un libro di Rubettino che si chiama Intelligence Economica, Carlo Jean. E poi l'autore di un libro sempre per Rubettino, Senza pace, già portavoce dell'Unione Europea in Afghanistan, Andrea Angeli. E poi abbiamo soltanto in collegamento telefonico, perché è impegnata professionalmente per le vicende libiche, la conduttrice speciale del TG1 RAI, Monica Maggioni, che poi la nostra conduttrice chiamerà. A te la palla, grazie.
Buonasera, bentrovati a questo incontro che si colloca in un momento così particolare. Se c'era un giorno per parlare dell'11 settembre, dei 10 anni passati da quell'11 settembre 2001, forse era proprio questo, era proprio dentro questa settimana, una settimana in cui vediamo cosa sta succedendo in Libia, vediamo quant'è la complessità di quello che sta succedendo, soprattutto non sappiamo quello che sta realmente succedendo, che succederà nel prossimo futuro, e c'è chi legge proprio gli eventi libici di questi giorni come una chiusura di quel cerchio forse di fuoco, cerchio forse non è neanche la figura geometrica esatta, se non lo si intende come un cerchio che si interseca con molte altre figure che possono essere triangoli, quadrati, che rendono sicuramente complesso lo scenario generale. Comunque quel cerchio che si è aperto l'11 settembre 2001 e che in questi 10 anni ha visto il mondo sicuramente cambiare, un cambiamento in Iraq, un cambiamento in Afghanistan, pochi mesi fa la cattura di Osama Bin Laden, la primavera, se così la vogliamo chiamare, come i mass media la chiamano per lo più araba, e ora questa vicenda libica diversa da tutte le altre. Partiamo da qui per andare con i nostri ospiti che vi sono già stati presentati a capire qual è appunto questo cambiamento che sta avvenendo, qual è quello che è avvenuto e soprattutto verso quale mondo stiamo andando, senza dimenticare che le guerre, o i conflitti o i contesti che non ho citato e di cui non parliamo sono sempre focali, quindi il Medio Oriente in generale è sicuramente sempre fonte di interesse e sempre una grande enciclopedia dalla quale trarre spunto e insegnamento per capire anche quello che può succedere altrove. È così, Fiamma? Il Medio Oriente?
Beh, non c'è dubbio che, diciamo, per capire il terrorismo odierno non si può fare altro che voltarsi a guardare in questa direzione, dove le maggiori reti, i maggiori movimenti terroristici sono sempre in fermento. Ultimamente dal Sinai, che era reputata zona relativamente tranquilla a causa dell'antica pace fra l'Egitto e Israele, è infatti fuoriuscito questo ennesimo attentato di Hamas, stavolta però condito dalla presenza anche di tre terroristi egiziani. La cosa dà molto da pensare, così come dà da pensare il fatto che il Sinai sia ormai diventato questo grande deserto, una specie di scatolone di sabbia all'interno del quale Al-Qaeda si muove tranquillamente insieme ad altre formazioni terroristiche provenienti dallo Yemen piuttosto che da altri paesi circostanti.
Bella la definizione, scatolone di sabbia in cui Al-Qaeda si muove liberamente. Carlo Gian, ci sono altri scatoloni di sabbia di questo tipo?
Ma la verità, Al-Qaeda come organizzazione globale, come organizzazione molto compatta, ha gran parte perso la sua capacità sia finanziaria che logistica che addestrativa. Si è frazionata e il frazionamento sicuramente rappresenta, da un punto di vista di contrasto al terrorismo, da un punto di vista un fattore favorevole, in quanto Al-Qaeda non ha più la capacità anche tecnologica di organizzare, per esempio, armi di distruzione di massa, armi chimiche, biologiche, nucleari, cioè tutto è possibile, ma insomma è molto più difficile di una volta. E da un altro punto di vista invece diventa difficile, perché questo frazionamento e la costituzione di reti orizzontali, praticamente con nuclei separati l'uno dall'altro, con nuclei regionali, rende estremamente più difficile il contrasto, in quanto rende più difficile, per esempio, poter infilare un agente informatore nel ganglio dell'organizzazione ed avere queste informazioni necessarie per contrastare il terrorismo. Sicuramente lo Stato che ha ancora la maggiore organizzazione di intelligence, le maggiori capacità di penetrare nei nuclei terroristici e un controllo fortissimo del territorio, questo Stato è lo Stato di Israele. Si è visto una reazione israeliana agli attentati del Sinai, che è stata un'azione estremamente mirata, un'azione estremamente precisa, cioè loro avevano informazioni molto dettagliate, non solamente su chi poteva aver organizzato e effettuato questi attentati, ma anche dove erano i capi che potevano aver ordinato effettuare questi attentati. E la decapitazione dei nuclei finisce a essere l'aspetto fondamentale, in quanto il costo del terrorismo aumenta notevolmente e di conseguenza non è che si possa fare con buoni discorsi o con le buone parole o con i buoni sementi un contrasto al terrorismo. Il terrorismo si fa con dei mezzi che siano competitivi con quelli del terrorismo.
E che taglino i mezzi del terrorismo in qualche modo. Angeli, questo in Afghanistan, ad esempio, si può fare, come si può fare questo frazionamento del terrorismo? Quanto si vive, quanto è presente in una regione come l'Afghanistan?
Tizia, permettimi la prima cosa, qui faccio una premessa, non ce la cantiamo, suoniamo da soli. Io non vedo Letizia Reviti l'ho incontrata la prima volta nel 2004 e la voglio ringraziare questa sera pubblicamente, per di più che era il mese di gennaio, eravamo in Siria, colpirono per la prima volta nel cuore della notte la palazzina della coalizione, erano due mesi dopo l'attentato della base maestrale. Nel cuore della notte un 7-8 colpi di mortaio e oscurammo come da protocollo il compound, cercammo di capire l'impressione che nessun ordigno fosse caduto all'interno. La mattina del giorno dopo un ingegnere civile, un lombardo, Franco Corbani, andò a farsi la doccia, che al momento del lancio dei razzi dormiva, e ha trovato un buco in cima alla doccia e un altro di fianco. Immediatamente ha realizzato che fosse un ordigno della notte prima ed è uscito tutto insaponato, un po' strillando. Sono arrivati gli artificieri ed era un razzo che miracolosamente non aveva trovato il cemento, e qui non era esploso, si era conficcato nell'intercapedine di quella che era uno spicchio del suo container, lui dormiva a 30 centimetri. Ebbene, Letizia, che era l'unica giornalista presente, quella mattina venne immediatamente da noi, attraversando i due ponti, che non era neanche così agevole, e fece un reportage veramente dettagliatissimo. Si infilò con la telecamera sotto la doccia, e devo dire anche a nome degli amici della Brigata Sassari che erano lì, ti voglio ringraziare per la tua attenzione, per grazie, la sensibilità.
Insomma, un po' di mortaio, fate conto, era finito nel container, nella parte in cui quest'uomo si faceva la doccia, quindi cioè, era anche a livello, al di là dell'interesse peculiare, grazie a te anzi per quello che hai detto, però era anche molto curioso, e visivamente dal punto di vista televisivo voi immaginate che impatto può avere, no? E quanto rende, mi insegni Antonio, l'immagine di un colpo di mortaio che si infila in un container dove c'è un rubinetto, dove c'è la doccia e dove c'è presumibilmente o c'era un uomo che si è fatto la doccia, quindi
proprio era uno spicchio del container, sì. Era il bagno, il suo comodino era lì praticamente, il suo cuscino era a 20 centimetri. E due giorni prima il cappellano della Sassari è venuto a benedire il padre Mariano. E voglio anche ricordare, perché qui i più anziani sanno quanto i soldati sardi hanno fatto nel nord-est, era anche l'occasione per ricordarli tutti. Tra l'altro si accingono ad andare in Afghanistan, tra un paio di mesi daranno il cambio la brigata Folgore. Ma vedi, tu hai parlato di chiudere il cerchio. Il generale ha dato, solitamente ben informato, ha evidenziato i segnali di declino di Al-Qaeda. Ebbene, siamo a 10 anni, io credo che sia venuto il momento, anche coraggiosamente, non senza sottovalutare i rischi che ancora ci sono, però chiudere un po', voltare pagina rispetto a quell'evento epocale, indubbiamente, una cosa totalmente inaspettata, che ha lacerato gente in tutte le parti del mondo, eppure il mondo va avanti. Io credo che non ci dobbiamo cristallizzare su quello che è stato, lo ricordiamo, l'abbiamo ricordato tutti gli anni, l'11 settembre, però è venuto anche il momento di capire che il mondo in qualche modo va avanti e ci vuole uno sforzo di coraggio, per altrimenti siamo tutti bloccati, perché ripeto, non voglio sminuire quello che è stato, ma anche la guerra in Jugoslavia, si è sempre detto, chi si sarebbe mai aspettato dopo la Seconda Guerra Mondiale un conflitto così devastante nel cuore d'Europa? Alla fine abbiamo superato anche quello, per cui io spero e auguro che oggi l'11 settembre sia il momento della svolta. Sono ottimista, forse, so che qualcuno mi dirà, guarda che non è vero, dobbiamo ancora tenere la guardia.
Quello che dice è comunque di una svolta, se non altro psicologica, no? Che è quella svolta, che è quella svolta, mi dà un assist importante, che ad esempio in Inghilterra si riesce ad attuare in modo forte, quella svolta che quando ci furono gli attentati di luglio, il 7 e il 21 luglio in Inghilterra, cioè a Londra, in Gran Bretagna, si attuò subito, è quella svolta verso la quale...
La reazione capitale degli inglesi fu... La regina che andò a visitare i feriti in ospedale e che molto seccamente disse: non ci faranno cambiare stile di vita. Diciamo, questo era il modo secco e fermo di rispondere a questa sfida. Però hai fatto bene ad accennare agli attentati di Londra, perché io ho l'impressione che 10 anni dopo l'11 settembre, se posso cercare di focalizzare alcuni punti già emersi da questo primo giro, allora ci sono alcune cose, punti fermi. Un punto fermo è che l'11 settembre è stata una data di svolta, una data epocale, che ha cambiato il nostro approccio alle relazioni internazionali, ha cambiato la nostra idea delle relazioni internazionali, ha fatto piazza pulita di tutte le fanfaronate che si dicevano fino a quel momento sulla fine della storia, cioè la fine del comunismo come fine della storia, cosa che naturalmente non c'era né in cielo né in terra, e ci ha posto dinanzi a un problema totalmente nuovo, che è il terrorismo, che però non può essere esaminato e considerato come un capitolo unico, non è solo il terrorismo che va ricondotto al mondo, al radicalismo islamico. Abbiamo passato questi ultimi 10 anni a combattere fondamentalmente contro questa minaccia, una minaccia che alla fine di questi 10 anni risulta decisamente, in qualche modo, contenuta e ricondotta a termini non meno drammatici, perché la perdita di una vita umana non è meno drammatica di quella di 10 o di 100 o di 1000, ma tuttavia meno catastrofiche. Cioè, vorrei solo ricordare che 10 anni fa, dopo l'attacco alle Torri Gemelle, noi abbiamo cominciato a vivere lunghi mesi di attesa di attacchi terroristici su larga scala con armi chimiche o nucleari. Questa era la dimensione in cui ci muovevamo. Siamo arrivati a un punto e a un momento in cui questa minaccia, giustamente il generale Jean ricordava che non è scomparsa, è sempre presente, ma è certamente più remota e più contenuta e gli strumenti di guardia verso questa minaccia sono più alti. Ma è comparsa anche, come dire, un fronte interno alle nostre società. Cioè non è solamente Al-Qaeda, la cui capacità offensiva si è molto diminuita. Le bombe di Londra, ad esempio, mettevano in luce come perfino dalle file di una emigrazione apparentemente perfettamente integrata potessero uscire invece 5 individui, pazzi non pazzi, non è ben chiaro, ma insomma ovviamente c'è sempre una pazzia nel farsi saltare in aria, ma comunque con un progetto politico molto chiaro, che è quello di dire: ci facciamo saltare in aria perché speriamo che questo favorisca l'avvento del califfato. Quindi diciamo è un progetto politico demenziale, ma c'è. Ma accanto a questo terrorismo che ha questa radice, sapete bene che ce ne sono di altra specie. Ne abbiamo avuto un assaggio terrificante in Norvegia pochi giorni addietro. Dico questo perché è bene sempre, quando si affronta il capitolo terrorismo, io credo che un errore commesso in questi 10 anni sia stato di adottare la dizione guerra al terrorismo. La guerra al terrorismo di fatto non poteva essere vinta, già intanto già è sbagliato l'uso, a mio avviso, l'uso del termine, perché la guerra implica di solito un conflitto simmetrico, quando invece quello contro il terrorismo, come abbiamo detto molte volte, è asimmetrico, ma soprattutto tende a confondere tutto nello stesso calderone, a ricondurre tutto alla stessa radice, quando non è così, perché è evidente che l'11 settembre, pur essendo il gesto terroristico di un movimento terroristico islamico, ha innescato un conflitto planetario e in qualche modo, come dire, allude a quel conflitto di civiltà che ci sforziamo di evitare, ma che sta sullo sfondo del nostro tempo e che non sappiamo se riusciremo ad evitare. Quindi la conclusione, se mi permettete, di questa rapida carrellata è che l'11 settembre è stata una data il cui effetto non abbiamo finito di scontare e che continua a proiettare la sua ombra anche sugli anni a venire. Tra gli effetti certamente non considerati e non previsti dell'11 settembre c'è stato anche l'innesco di una crisi della globalizzazione che ci conduce oggi a timori economici addirittura più gravi di quelli degli attentati o degli attacchi terroristici che potremmo subire. E insomma non vedo ragione di essere particolarmente ottimista, anche se credo che abbiamo avuto almeno parzialmente la meglio su quella offensiva terroristica lanciata dal Al-Qaeda, il cui obiettivo a me pare oggettivamente non raggiunto.
Ecco, due posizioni, come avete in 10 minuti di conversazione, che sono: c'è un ottimista e c'è un non ottimista, diciamo, se non un pessimista. Fiamma.
Il mio quadro della situazione non è ottimista. Se noi andiamo a verificare, insomma, quello che è il panorama generale, oltre a questo franchise di Al-Qaeda che è sparso veramente alle latitudini più diverse, insomma, dallo Yemen al Maghreb, e che oggi ha la briglia sul collo per motivi legati a questa primavera araba, che per altri motivi ci riempie di gioia, insomma, per questo anelito di libertà, ma questo è un altro tema e forse poi Letizia ti farà piacere trattarne. Però intanto c'è senz'altro questo franchising di Al-Qaeda che è in concorrenza l'un gruppo con l'altro, pericoloso proprio per questo, e che ha già tutta una serie di episodi al suo attivo che si ricollegano a quelli, sono i circa 10.000 attentati degli ultimi anni. Questi attentati, voi li ricorderete benissimo, hanno coperto tutte le latitudini, sono andati appunto dall'Arabia Saudita allo Yemen, ricorderete la call, vi ricorderete gli attentati alle ambasciate in Arabia Saudita, vi ricorderete le Filippine, vi ricorderete Berlino, l'esplosione del nightclub. Insomma, il mondo, se ci mettete delle bandierine, è coperto purtroppo di queste orribili bandierine rosso sangue. Questo è andato di fatto. L'altro elemento, oltre a questo tipo di terrorismo che io definirei appunto terrorismo salafita, sunnita, insomma, che ha la sua origine nel pensiero di un certo signore Al-Qutb, che ha fondato una scuola di pensiero tuttora molto viva e molto pericolosa, ce n'è poi tutto un altro che è altrettanto importante e che è quello sciita. Quello sciita ha il suo cuore in Iran. L'Iran ha nel corso di questi anni, tramite la Siria, di cui se volete parleremo dopo, di questa situazione siriana che traballa e che speriamo che insomma abbia una conclusione, perché la Siria è il buco del lavandino del terrorismo medio orientale, da lì, da quel rubinetto, ecco, da lì passa tutto quanto. Da parte dell'Iran sono arrivati con tanti auguri armi e allenamenti intensivi in campi che preparano al terrorismo, il grande esercito degli Hezbollah che ora possiede più di 40.000 missili, l'ottimo esercito di Hamas che è molto migliorato nella sua preparazione e nei suoi armamenti, il generale ha scritto, ha parlato di questo varie volte e vedrà insomma qual è il suo pensiero su questo, e poi tutta una serie appunto di altre diramazioni. C'è chi dice addirittura, i miei colleghi lo sanno benissimo, che per un periodo, superando l'antico scontro sunnita-sciita, addirittura Bin Laden sarebbe stato ospite di Ahmadinejad a Teheran. Non so se sia vero o se sia una leggenda, però è qualcosa che rappresenta molto bene il fatto che l'idea del terrorismo come di un qualche cosa legato a piccole cellule folli è finito da lunga pezza. Qui si tratta di armamenti importanti, si tratta delle bombe sporche che dalla ex Unione Sovietica se ne sono poi andate in giro per il mondo, si tratta delle bombe atomiche del signor Khan che dal Pakistan sono state distribuite a destra e a manca e non sappiamo neanche bene dove, e soprattutto si tratta di un Iran belligerante e molto desideroso di egemonia su tutto quanto il mondo islamico, compreso quello sunnita, perché con l'Egitto c'è sempre...
In tutto ciò, sì, te lo chiedo, Israele, cosa può fare?
In tutto ciò Israele in questo momento può soltanto guardarsi in giro con speranza e con preoccupazione, come ha fatto in questo periodo. Ovviamente per un motivo del tutto evidente non può mettere il becco in quelle che sono le rivoluzioni popolari di questi paesi. Può sperare che il confine siriano si mantenga calmo, si può sperare che nonostante da parte dell'Egitto già vengano parecchi segni di antagonismo, quali non sono venuti nel corso degli anni di rapporto con il pessimo Egitto di Mubarak, che non si pensi che io qui sostengo un dittatore come era Mubarak, però Israele poteva stare abbastanza tranquillo. Adesso questa tranquillità non c'è e direi che questo è il punto centrale della questione, la ricerca di un rapporto che Letizia sia in grado di... Quanto alla cosa che descrivo, volevo solo dire che Angeli descriveva molto bene la sensazione che appunto che chi ha vissuto gli anni del terrorismo, nel mezzo del terrorismo, ha provato tante volte: tu puoi saltare per aria ad ogni momento, ti può arrivare addosso, ed è questo proprio il fatto della guerra asimmetrica che te citavi, cioè dove sei, puoi essere in una scuola, puoi essere in un ospedale, puoi essere in una baracca, questo è il terrorismo. Questo è. Il terrorismo
questa è
una bestia immonda che caccia. Che caccia i civili, i bambini, le donne, i malati, senza nessuna...
Giusto, Fiamma, e questa è la guerra, oltre ad essere il terrorismo generale, questa è la guerra e la Siria. Fiamma ha usato una definizione, è il buco del lavandino, dice, di... Ecco, una situazione in evoluzione in Libia, mentre la Siria, secondo lei, qual è lo scenario possibile?
In Libia sono intervenute le potenze occidentali, perché la Libia è praticamente isolata. e ha influenza abbastanza ridotta su quello che è il contesto regionale. Invece la Siria è al centro del contesto regionale e per cui il problema siriano diventa un problema politicamente molto più delicato e nessuno ci vuole intervenire. Anche perché una cosa abbastanza interessante è che sul mantenimento del regime di Assad in Siria c'è una certa quale convergenza di interessi tra l'Iran da un lato e Israele dall'altro, perché Assad va benissimo a Israele, nel senso così che mantiene in un certo senso abbastanza sotto controllo quelle che sono le punte un pochettino più pazze del terrorismo anche nella zona. E a mio avviso c'è una cosa, il problema del terrorismo, come dice il termine, terrore, è un problema di carattere psicologico, sostanzialmente. Se noi cifriamo le perdite del terrorismo, degli attentati che prima ha menzionato Fiamma Nierenstein, sono il risultato che vediamo la media annuale di morti nel mondo, eccetto l'Afghanistan, d'accordo, insomma, l'Iraq prima, è sull'ordine dei 1800-1900 all'anno. Rispetto a 1.200.000 che muoiono per incidenti stradali, 1.600.000 che muoiono per incidenti sul lavoro e 4-5 milioni per calamità naturali e così via. Quindi se noi cifriamo l'impatto del terrorismo da un punto di vista solamente quantitativo, l'impatto è abbastanza trascurabile, abbastanza marginale. Il costo economico dei danni provocati dal terrorismo è del tutto marginale. Come?
Il costo militare provocato è enorme.
No, costo economico parlo.
Sì, ma il costo militare per la lotta, se vogliamo usare guerra,
quello lì,
terrorismo,
allora,
quello lì diventa...
Allora quello è un'altra cosa, perché per esempio
scusate, però,
è circa
questo...
100-150 volte il costo provocato dal terrorismo.
Ecco, quindi comunque ha un costo sociale alla fine del conto.
Soprattutto in un'economia come quella mondiale.
Generale, la interrompo perché ci sta ascoltando, la 10 minuti per poter seguire per noi, con noi questo ragionamento, e ora la chiama a intervenire Monica Maggioni, inviata che voi tutti conoscete e conduttrice dello speciale TG1. Monica, buonasera.
Buonasera a tutti voi, mi piace molto di non esserci, ma stasera siamo in diretta.
Buonasera, come vedi spero tu abbia seguito la nostra conversazione, ti sentiamo comunque qui, sapevamo che ci stavi ascoltando al telefono e ho cercato di portare la conversazione al generale Gian ora su temi più attuali come la Libia e la Siria, prendendo spunto da Fiamma, proprio perché seguendo anche un tuo speciale di ieri l'altro, mi sembra, era così evidente quanti e quali sono i punti interrogativi su questa Libia. Che impressione hai? Qual è secondo te l'evoluzione della situazione in queste ore?
Ma l'evoluzione di queste ore è abbastanza complessa dal punto di vista degli scenari che apre. L'ultima notizia che vi posso dire di questo pomeriggio è che dal Sudafrica, pensate, il presidente sudafricano interviene nella discussione ancora una volta, l'aveva già fatto all'inizio, per dire che ci sono ancora dei margini di mediazione, che le fazioni ancora leali a Gheddafi vorrebbero in qualche misura provare il modo di sedersi a un tavolo. Questo fa capire che non c'è ancora niente di totalmente determinato. Quello che si capisce è che comunque il Consiglio nazionale in questo momento è operativo a Tripoli, anche se a Tripoli si continua a combattere, di pochissimi minuti fa ancora notizie di combattimenti abbastanza violenti in parecchie zone della città, quindi c'è una situazione sul terreno complessa, un'ipotesi di tavolo di negoziazione che non rende ancora troppa chiarezza su chi ci si potrebbe sedere, e un futuro che da una parte potrebbe essere di una Libia che in qualche misura ridà voce alle sue diverse componenti, ma rischia anche che queste componenti inizino a farsi guerra fra loro. Quindi insomma, oggi dare un quadro di riferimento preciso mi sembra estremamente complesso.
Ecco, e tu che sei al lavoro, quindi stai seguendo minuto per minuto, perché comunque è veramente da seguire minuto per minuto. minuto la situazione in Libia. Abbiamo visto ieri l'altro, il Rixos, il Corinzia, mille eventi che si susseguono. La caccia all'uomo in atto in tutto il paese. Ieri si è chiusa la giornata con questa concentrazione dei ribelli a Abu Slim, no? Quel carcere famoso da cui poi alla fine è partita la rivolta, perché nel 96 1200 persone lì furono create,
certo,
da Gheddafi. Ecco, lì.
Ma in queste ore tutta l'attenzione è concentrata su Sirte, esattamente come è accaduto 6 anni fa, quando alla ricerca di Saddam l'attenzione si concentrò tutta su Tikrit, che era la regione di provenienza della tribù di Saddam Hussein e della famiglia di Saddam Hussein. Adesso tutta l'attenzione in queste ore è concentrata sulla zona di Sirte, che è proprio la regione di Gheddafi. Che cosa avviene? Beh, il parallelismo in questo caso ci sta tutto. Si immagina che il dittatore, nel momento in cui si doveva programmare un percorso di fuga o comunque di resistenza, perché non sappiamo ancora bene se poi l'idea di Gheddafi fosse quella di crearsi un corridoio di fuga, o invece, come fece Saddam all'epoca, di cercarsi un punto da cui gestire, finanziare, aumentare la guerriglia. In tutti i casi il posto dove si va è quello di provenienza, dove comunque c'è una condizione territoriale e familiare che permette di avere qualche garanzia in più sulla propria possibilità di nascondersi o sulla tenta appunto della rete di persone che possono proteggere. Quindi insomma direi l'attenzione in queste ore è tutta su Sirte. Ci sono anche dei bombardamenti delle forze NATO, c'è uno spostamento di forze speciali francesi e inglesi nella zona, qualcuno si è già spinto a dire l'assedio a Gheddafi a Sirte, però insomma al momento notizie chiare in questo senso non ci sono, però l'attenzione è senz'altro tutta lì.
Grazie Monica, puoi rimanere ancora con noi, continuiamo la discussione.
Cosa che volevo, prego, dire, se posso, Letizia, io sentivo che stavate un po' facendo il bilancio di questi 10 anni, che devo dire che insomma dall'11 settembre in cui ho un po' attraversato nei vari fronti. Ecco, l'unica cosa che volevo dire è che io, allo scenario che sentivo delineare di terroristi ovunque, che quindi farebbero pensare a una sorta di vittoria di chi l'11 settembre aveva lanciato una sfida plateale agli Stati Uniti e in fondo al nostro modo di vivere, ecco, io a questa vittoria non credo proprio. Mi sembra che lo scenario che abbiamo di fronte è uno scenario di enorme complessità, ma complessità è proprio l'opposto di quello che volevano questi signori, e li chiamo ironicamente così, che lanciandosi contro le Twin Towers hanno cercato di dirci che c'era un loro mondo e un nostro mondo. L'opposizione frontale è quella che loro volevano, la spaccatura del mondo è quella che loro volevano. Una spaccatura che io francamente in questi anni in giro per il mondo non ho visto così netta. Lo scenario di cui stiamo parlando, anche questo libico, non delinea alcuna nettezza nella contrapposizione. I fronti opposti sono spesso delineati sulla base di interessi economici e regionali e non su questa contrapposizione netta tra noi e loro.
Fermare con noi, guarda, c'è Fiamma che vuole intervenire e ribattere.
Sì. Sì, ciao Monica.
Ciao Fiamma.
Guarda, io sinceramente, leggendo tutti i giorni sia la stampa israeliana che quella araba, eccetera, io sono convinta del fatto che questa relativa pacificazione, molto relativa, perché c'è stato moltissimo movimento terrorista nel corso di questi anni, di 10 anni, ma insomma che questa relativa pacificazione sia stata dovuta al fatto anche che ci siamo messi su un terreno di contrapposizione, abbiamo combattuto.
Stati più attenti, però loro avevano in mente ben altro scenario.
Sì, ora
secondo
capito.
Me il fatto di non vedere il mondo spaccato in due parte del non vincere.
Allora, l'altro giorno, ti faccio un esempio piccolo ma significativo, l'altro giorno c'è stato questo attentato a Eilat che ha ucciso 8 israeliani, il giorno dopo io mi sono letta i giornali in traduzione, perché io l'arabo non lo so, so l'ebraico ma non so l'arabo, mi sono letta i giornali sauditi, i giornali del Qatar, i giornali egiziani, tutti quanti, ma io... sto parlando dei giornali principali, giornali di Stato, compresi quelli palestinesi, non ce n'era uno che non sostenesse l'attentato che era avvenuto, capisci? Veniva esaltato.
Veniva anche prima del 2001 e tu lo sai perfettamente, mentre invece hai tracciato uno scenario di unità terroristica che va dall'Iran a Hezbollah a Hamas eccetera, quando poi abbiamo scoperto nelle carte di Wikileaks che il primo che voleva far secco Ahmadinejad era proprio il Re Saudita. Cioè, perché dargli la chance di avere un fronte
unico? Sono contro gli sciiti, molto semplicemente.
Un dibattito con una persona al telefono è molto difficoltoso. Allora, Monica, un attimo, l'opinione di Fiamma è chiara. Antonio voleva...
Diciamo, nella discussione emerge uno dei punti costanti di dibattito in Occidente in questi anni, cioè come affrontare in realtà questa minaccia. Io sono d'accordo e mi pare era il senso di quello che dicevo prima. Guardate che il fenomeno terroristico non è un fenomeno con un denominatore unico, è un fenomeno complesso, e lo ripeteva adesso Monica. Su questo vedo che Fiamma ha un punto di vista che è molto legato allo specifico della situazione medio orientale e del rapporto tra Israele e i paesi arabi. Ora, onestamente, non credo che torni vantaggio nemmeno di Israele l'idea di appiattire il terrorismo e le cellule terroristiche musulmane sull'intero mondo arabo, sull'intero mondo musulmano. È verissimo che tra i punti di attacco delle cellule più radicali c'è stato, dopo l'11 settembre, c'è stata l'Arabia Saudita e altri regimi arabi che, peraltro, intendiamoci, stiamo parlando di regimi che ben conosciamo, cioè di regimi tirannici, regimi corrotti, di regimi peraltro costantemente armati nell'arco degli anni dalle principali potenze occidentali. Non più tardi di 2 o 3 anni fa, se non mi sbaglio il generale Jean sarà più preciso, uno degli episodi più gravi di corruzione denunciato in Gran Bretagna è stato attivo a una fornitura di aerei militari britannici all'Arabia Saudita, sulla quale c'è stata una cospicua cresta distribuita tra dignitari sauditi e ministri britannici. Allora, è inutile che noi, io credo che sia inutile e dannoso ridurre la complessità del fenomeno terroristico e dire il terrorismo è legato a un attacco globale del radicalismo islamico, a una sfida globale all'Occidente. Credo che le cose siano molto più, come dire, sfumate e differenziate. Penso che un problema cruciale sia rappresentato dalla posizione di Israele in Medio Oriente. Adesso, sappiamo tutti perfettamente che uno degli argomenti principe, una delle bandiere costantemente sventolate dal terrorismo musulmano è quello del trattamento riservato ai fratelli palestinesi. Nessuno di noi, credo, insomma, nemmeno, tantomeno io che in Israele ci ho vissuto 20 anni fa come corrispondente, come tu ben ricordi, dove ci incontravamo, insomma, che avevo tanti amici in quel paese, è propenso a credere che questa possa rappresentare una giustificazione di sorta, una bandiera di sorta. Il problema vero che però si pone in Medio Oriente, ed è un problema al quale Israele deve dare un contributo vero, mentre si difende militarmente, giustamente, dagli attacchi che minano la sua esistenza, disegnare un Medio Oriente pacifico, o provare a immaginare un Medio Oriente pacifico, che non è buonismo, badate bene, è realismo politico, perché se non si arriva a sistemare dopo 60 anni di infezione questa... No, no, scusa, vi ringrazio, ma vorrei finire il ragionamento. Se non si arriva a sistemare dopo 60 anni, 70 anni di conflitto, anche di più perché comincia dai primi insediamenti, il ritorno, eccetera, è chiaro che questa rimane una ferita purulenta in cui il terrorismo si incunea, si infila. Ma questo non vuol dire che su scala planetaria noi dobbiamo fare i conti solamente con questa idra divorante del terrorismo musulmano. No, è molto più complicato, e certamente se l'obiettivo era quello di lanciare una sfida in grado di abbattere il Moloch occidentale, questo obiettivo è stato fallito.
Ecco, Caprari, ora, su questa affermazione sulla quale Fiamma non è d'accordo, voglio sentire però anche Angeli e Jean. E poi anche Fiamma. Monica, sei con noi? Sei ancora con noi?
Monica se n'è andata e soli ci ha lasciati.
Monica se n'è andata e soli ci ha lasciati, non l'abbiamo salutata, la salutiamo allora così. Andrea,
Monica c'è?
No, non c'è. C'è messaggio gratuito, team.
La terminologia dell'occidentale, anch'io delle visite, della guerra al terrorismo, parlare con l'altro,
un'espressione bruttissima, e mi ha fatto ricordare le mie polemiche che ho avuto con amici della NATO con cui lavoravamo fianco a fianco, quando loro usavano per esempio la parola enemy e la parola victory. E io in più occasioni gli ho detto, ma esatto, stiamo un po' attenti, enemy, ma sì, ho capito cosa voi intendete, una parte degli afghani che sono legati, però non c'è il rischio che enemy diventi qualsiasi afgano, qualsiasi arabo, qualsiasi musulmano, e victory, ma siamo così sicuri che l'uomo, l'afgano della montagna, capisca che è la vittoria del buonsenso, è la vittoria del diritto, o non piuttosto la vittoria della NATO, non pensino che sia la vittoria dei valori occidentali, per cui anche noi dovremmo stare molto attenti sui termini.
Andrea, su questa precisa, su questo ruolo che potrebbe avere Israele in Medio Oriente, tu cosa... Sei d'accordo con Antonio? Pensi che ci dovrebbe essere uno sforzo, oppure pensi che...
E la chiusura del cerchio di questi 10 anni è inevitabile, quello che dicevamo prima. È chiaro che l'11 settembre ha bloccato, è stato un freno, è stata una zavorra a tutti i tentativi che già, devo dire, erano già arenati da tempo per risolvere la questione palestinese. La chiusura del cerchio, il voltare pagina, andare avanti... passa anche per questo, una delle cose che bisogna assolutamente, ma lo diciamo da quanti anni oramai?
Carlo Gian, da quanti anni?
Sì, da quanti anni raccontiamo anche storie, nel senso che diamo un'interpretazione dei fatti che non è reale. Il problema sicuramente israeliano, arabo e così via, è un problema che viene utilizzato parecchio dalla propaganda dei regimi per legittimarsi e per legittimare lo terrorismo islamico, che è diretta soprattutto contro di loro. È diretta soprattutto contro il regime dell'Arabia Saudita, contro Gheddafi, contro Mubarak, eccetera, eccetera. È per legittimare la loro alleanza con l'Occidente e il sostegno che l'Occidente loro dà. Poi, in realtà, la questione israeliano-palestinese sicuramente è una questione che ha notevole presa sull'opinione pubblica, ma in stessa, a mio avviso, è del tutto irrilevante. L'ultimo sondaggio fatto tra i palestinesi ha dimostrato che, per esempio, il numero di palestinesi disposti a scendere in piazza per fare una terza intifada è inferiore al 15%. Il che vuol dire che la politica seguita nei confronti palestinesi è stata una politica tutto sommato abbastanza concreta, abbastanza realista, nel senso così che poi i palestinesi che vivono con Israele o i palestinesi che vivono nei territori occupati hanno un livello di vita, un livello di benessere decisamente superiore a quello degli altri palestinesi che sono per esempio in Giordania o sparsi o cacciati via dai vari regimi. Basta ricordare quello che è successo in Kuwait o quello che è successo in Arabia Saudita, in cui sono stati proprio cacciati via come degli schiavi. I primi a essere contrari alla costituzione dello Stato palestinese, anche se non lo possono dire per questioni di opinione pubblica, perché poi si trovano gli ulema o i mullah che gli fanno propaganda contro, i primi a non volerlo sono proprio i paesi arabi. Infatti i paesi arabi sono stati coloro che per primi hanno rifiutato la costituzione di uno Stato di Israele nel 1947-48.
Toglie i diritti nazionali palestinesi, però, perché se no non ci capiamo più, diciamo. Cioè, non è che i palestinesi non sono solamente oggetti inanimati di politica.
Ma allora,
i diritti
palestinesi non sono differenti da quelli del 23 milioni circa di europei che sono stati cacciati dai loro territori, in particolare tedeschi, durante la seconda, dopo la seconda guerra mondiale. Hanno perso e sono stati cacciati. Cosa, le rimettiamo in discussione tutta la storia? Allora praticamente ricominciamo.
Non abbiamo cancellato la risoluzione delle Nazioni Unite che riconosce ai palestinesi il diritto allora, a uno
ma
Stato.
Io
non accusavo Israele di non aver realizzato questo. chiedevo ai dirigenti israeliani di uscire da una... Peraltro, insomma, la mia richiesta è irrilevante rispetto a quella del Presidente degli Stati Uniti d'America. Cioè, la richiesta che viene dal principale alleato di Israele a Israele è quello di rimettersi a lavorare alla famosa roadmap della pace. No, no. Se invece l'idea è che il terrorismo musulmano, islamico, che certamente c'è stato e ci sarà, e invece il pretesto per non affrontare la questione medio orientale.
No, ma assolutamente no. Chiedo scusa, volevo posso aggiungere una cosa?
Un attimo.
Immaginiamo Obama deve essere rieletto il prossimo anno. Immaginate un pochettino il successo di Obama se riuscisse a ottenere una forma di tregua, se non altro in Medio Oriente. Perché non spingono gli Stati Uniti? Non spingono perché oggettivamente non è che si possa fare, non è tanto che venga, ritengo, dagli israeliani o da quello che ha offerto Barak lì a Tana e così via, ma dipende proprio dalla situazione esistente nell'intero mondo arabo.
Allora, la formula che gli israeliani hanno ripetuto 5.000 volte, chissà quante volte i miei colleghi l'hanno sentita dire, è di portare avanti il processo di pace come se il terrorismo non esistesse, combattere il terrorismo come se il processo di pace non esistesse. Questo è sempre stato quello che hanno detto Rabin, Barak, Olmert, Netanyahu, è proprio la formula tipica, quindi mettere in collegamento le due cose come se Israele dicesse finché c'è il terrorismo non ci mettiamo a sedere, è proprio sì, l'hai detto proprio, invece
no, scusa.
E questo, ma abbi pazienza, scusa, io capisco bene,
io non ho detto questo,
e per forza è stata una zavorra, ti credo,
è una cosa ben diversa, abbi pazienza.
Scusa, ora però mi lasci dire due parole,
che
in tre anni ci sono stati 3.000 morti. Va bene, dal 2001, quando c'è stata la seconda intifada, tu andavi a un ristorante la sera, poi il giorno dopo tornavi a vedere tutta la distruzione dei tavoli e il sangue per terra del tuo, dove eri stato a sedere il giorno avanti. Mi immagino ci avrete fatto una capatina anche voi nel corso di quegli anni, quindi era del tutto evidente che a un certo punto questo fenomeno dovesse essere preso in considerazione, cosa che per lungo tempo Israele peraltro non ha fatto. E adesso vorrei dire forse la cosa più importante. È dal 1948 che Israele e il mondo cercano disperatamente di dare uno Stato ai palestinesi. Dal 1948, quando Israele riconobbe la partizione dell'ONU, 5 eserciti arabi saltarono addosso a Israele e impedirono che questo si compiesse. Dopodiché Rabin, Barak a Camp David insieme ad Arafat, che gli fa un'offerta larghissima, compresa Gerusalemme. Olmert successivamente gli rifà la stessa offerta ad Abu Mazen, si trovano la sera, gli rifà vedere tutte le cartine che Barak aveva fatto vedere ad Arafat, il quale alla fine di questi colloqui Clinton aveva scongiurato di accettare, dice: ma perché non accetti? Qua non c'è niente di quello che hai chiesto che non vada bene. Lui gli rispose: vuoi vedermi morto domattina? Questo era l'atteggiamento che sensatamente dal suo punto di vista Arafat prendeva, perché sapeva benissimo che la posizione complessiva in parte era quella dei paesi arabi che citava adesso il generale, e in parte era quella della sua Hamas, che all'interno, con nomi diversi, in quegli anni stava crescendo. Non è cambiato nulla in questo, perché Olmert era ieri l'altro, e poi dopo lo stesso, il tentativo di rimettersi a sedere con i palestinesi è disperato, ma questa viene riproposto ogni 5 minuti. E io vi ricordo che il famoso freezing che gli americani hanno chiesto a Netanyahu, Netanyahu lo ha adottato per un anno, i palestinesi non sono tornati a sedersi e adesso vanno all'ONU a chiedere un riconoscimento unilaterale, perché l'idea stessa in questo mondo in cui l'estremismo, il loro mondo, è così importante da quando Hamas è in possesso di Gaza, e Abu Mazen è molto minacciato dall'interno, dal suo stesso gruppo estremista islamico contestatore, per cui insomma ha una grande difficoltà a mettersi a sedere con gli israeliani. Di nuovo c'è un diniego, che è un diniego a carattere ideologico, e qui concludo, perché non voglio tenere la parola più di tanto, dicendo una cosa. Voi dite che non si deve parlare di guerra al terrorismo, ma perché secondo me il lemma guerra è legato nella nostra mente alla battaglia territoriale, qua ha tutta un'altra caratteristica, ma questa è in tutti i modi una guerra che ha la sua ideologia e i suoi eroi. Mai gli eroi di una guerra sono stati così esaltati come i terroristi con la cintura. Sono su tutti i muri, dentro tutte le case, dentro tutte le moschee. Gli Shahid sono i veri eroi, riconosciuti nelle scuole, nelle famiglie. Questa è una cosa terribile. Il corpus teorico del terrorismo è vastissimo, con questo non dico che sia da tutti riconosciuto, ma quando Ahmadinejad ha il diritto di salire sul podio dell'ONU e di dire che Israele è un albero ammarcito, che lui distruggerà, un altro paese dell'ONU, insomma, oltre all'Iran, che lui distruggerà con la bomba atomica in costruzione, e questo gli viene consentito di ripetere una serie di volte, e ora di nuovo gli verrà consentito a questo Durban 3 che sta per esserci, questo è un altro argomento. Questo è un manifesto ideologico molto molto importante. Io ho molto ben presente la divisione fra sunniti e sciiti, eh? Insomma, sono anni che me ne occupo di queste faccende.
Quello che tu dici, noi di terrorismo parliamo, Israele era un momento di passaggio che si è rivelato invece giustamente fondamentale anche per capire quali sono poi i gangli più importanti e interessanti, no? Può portare una persona in generale, una persona anche che non si occupa di queste cose, a notare sempre una contrapposizione manichea così forte, no? Non dico in quello che dici in generale, tra un mondo del bene e un mondo del male, tra chi ha ragione e chi non ha ragione, tra chi è un eroe e quindi ha diritto ad esserlo e chi non è un eroe. E quindi, non so, nel sud del Libano, il 21 settembre 2006, nella celebrazione dei propri morti, nel villaggio di Haifa, omonimo a quello israeliano, quelle persone erano pazze perché celebravano i propri padri, figli morti nel combattimento contro Israele nei tunnel bombardati. Oppure i bambini con queste bandiere Hezbollah, sono anche questi figli insomma, che stanno crescendo. Ecco, mi fa, e dico a me, ma anche, spiegatemi bene, come facciamo a non incappare in uno scontro che tu ricordavi di civiltà difficilmente superabile, in una situazione in cui ad opporsi non sono due eserciti, non sono più quelle guerre conquista territoriale, come il termine guerra giustamente, ma sono guerre così sottili, così anche che penetrano nella nostra società, nella nostra cultura. Ad esempio la Libia, e mi risponderà Jean, c'è qualcuno che pensa anche ma perché la NATO ha avuto tutto questo interesse, che diritto ho di andare in Libia e di dire che Gheddafi non va più, che diritto ho io, nato occidente, mondo del bene, di andare in Iraq e impiccare Saddam e mandarlo in onda in diretta televisiva, che diritto ho adesso di dire non è un mio target Gheddafi, no? Dall'inizio delle operazioni, e però continuare a insistere, e non lo stiamo trovando e finché non lo troveremo comunque. Aiutatemi, aiutateci a sciogliere questo problema che, come diceva Antonio prima, è un problema che è profondo, perché comunque entra nella nostra cultura e anche questa è una paura. Poi si fanno le conferenze sull'integrazione, il riconoscimento dell'altro, l'alterità, ma l'altro è comunque diverso, ci può anche non piacere.
Sì, a mio parere influisce parecchio il politically correct. Il politically correct, che non è una questione costante nel tempo, ma che varia a seconda delle circostanze, a seconda degli interessi. Per esempio, un fatto che colpisce nella stampa italiana, no, un paese cattolico, ma in generale in tutta la stampa europea, che nessuno parla dei cristiani siriani. I cristiani siriani faranno la fine dei cristiani dell'Iraq qualora Assad venga cacciato dal potere. E perché la Libia? La Libia per un complesso di motivi. Innanzitutto in Libia ci sono state sicuramente alcune potenze che hanno trainato e hanno svolto tra parenti un'azione di propaganda a favore del loro intervento molto molto forte. Cosa salterà fuori? Come verrà influenzato il terrorismo dalle vicende libiche? In realtà quello che noi chiamiamo risveglio arabo, primavera araba e così via, è un risveglio sostanzialmente in cui ci sono le forze postcoloniali, le forze nazionaliste, le forze nasseriane, diciamo, facendo il caso dell'Israele al-Fatah, che si trova confrontato con due forze che invece hanno un fondamento differente. Un fondamento differente sia in Cirenaica, sia un fondamento differente in Egitto e, come stiamo vedendo adesso nelle campagne tunisine, anche nella campagna tunisina sta sorgendo questo non democrazie cristiane, partiti tipo democrazia cristiana, sta salendo un movimento che si ispira fortemente ai valori di islamici, in cui l'Islam non è solo una religione ma un modo di vita e una formula politica da adottare.
Quindi che cosa capiterà? Chi vince è il bene, chi perde il male, la dicotomia culturale che le stavo chiedendo, lei come la risolve? No. Scusi.
Chi vince
è il bene? È il bene, quindi è il mondo buono, chi perde il male, quindi è il mondo. Come funziona? No. Secondo lei questo problema culturale, che la domanda che le ho fatto è proprio questa difficoltà, no? Gli eroi, gli antieroi.
Ma, la difficoltà è insita anche nel Corano. Nel Corano ci sono due libri, c'è il libro di Medina e il libro della Mecca, che sono in completa contraddizione tra loro. Il libro di Medina è un libro in cui è scritto lì praticamente quando c'era l'esperienza di Maometto, che doveva convincere con animisti, con cristiani, con ebrei nella zona di Medina, e quindi non aveva la maggioranza assoluta e di conseguenza non poteva esercitare un potere assoluto. Ed è un libro di tolleranza, il libro poi che tra parenti ha costituito un po' il fondamento dell'impero ottomano. Che c'è stata una sintesi politica più tollerante, aperta, diciamo così, al mondo, nella storia, è stato proprio l'impero ottomano. Il libro della Mecca invece, o il libro in particolare, le versetti che parlano di versetti della spada, sono versetti che sono estremamente rigidi, orientati in senso, diciamo così, di esclusione dell'altro, di non accettazione dell'altro, dell'eliminazione dell'altro. E nell'interpretazione che sicuramente viene data nella lotta politica interna dei paesi arabi, vince una parte o l'altra a seconda degli interessi che sono sul terreno. È la stessa cosa che in Palestina, che per esempio, che cosa rende difficilissimo?
La complessità rende, è quello che ricordava proprio adesso il generale, cioè in Iraq, la verità è che in Iraq i cristiani iracheni godevano di diritti e di rispetto sotto Saddam in misura molto maggiore.
Aderivano
al partito Baath.
Chi ha fondato il partito Baath?
Appunto. Esattamente. Non casualmente. Prendevo lo spunto da qui per chiarire. Noi abbiamo dipinto, e tu ponevi il problema chi vince, chi perde, dove sta il bene, dove sta il male. Allora noi abbiamo speso molti mesi nel dipingere Saddam come il male, e Saddam era il male. Io ho visitato l'Iraq in anni remoti, prima della prima guerra del Golfo, un paese sottoposto a una dittatura spietata.
Vabbè,
e feroce.
È la stessa cosa tra Hitler e Stalin.
La questione non è così semplice. La vittoria non determina la qualità della battaglia, né il vincitore. La questione vera è che noi ci troviamo di fronte a un mondo in totale subbuglio, rispetto al quale possiamo adottare varie chiavi di lettura. Uno, questo mondo ci è uniformemente nemico. È il mondo dove germoglia, nasce, si rafforza il terrorismo. Dobbiamo rispondere, credo che non sia questa, nessuno di noi abbia in testa questa lettura. Una seconda lettura è quella di fare le dovute differenze. E allora di evitare, ad esempio, di schiacciare l'intero mondo musulmano sulla ideologia radicale di una sua fascia e di una sua fetta. Il che però non significa esaltare, per dire, in modo molto acritico, come stiamo facendo questi mesi, venendo meno un po' anche al nostro dovere di racconto, esaltare la primavera araba senza sapere bene ancora che cosa c'è dentro la primavera araba. Io personalmente sono di questo avviso. No, ma non credo che nessuno l'abbia fatto nemmeno. Quanto alla Libia, anche lì, certo che la caduta del feroce dittatore, del feroce Saladino, con cui bisogna sempre ricordare, io non vorrei fare un richiamo puntuto nei confronti di nessuno, se non nei confronti di tutti noi occidentali, che noi con questi feroci dittatori ci facciamo sempre magnifici affari e continuiamo a farli tranquillamente finché finalmente qualcuno... Le nostre azioni non nascono mai da un impulso morale. Se qualcuno dovesse immaginare che il sostegno dato ai ribelli libici